Astronauticast. Benvenuti all'episodio 27 della stagione 11 di Astronauticast, il podcast di ISAA, che è l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi è il 19 aprile 2018 e se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter oppure utilizzare la chat nel player della diretta sul nostro canale YouTube. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio. Nel mio equipaggio di questa puntata ci sono anche Veronica Remondini. Ciao Veronica.
Ciao Paolo, ciao a tutti, ben trovati dopo i bagordi della Con.
Sono con noi anche Riccardo Rossi, ciao.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati e buon ascolto di puntata come sempre.
E anche Marco Zambianchi nel ruolo di Podcon, il podcast controller.
Ben ritrovati a tutti, a voi, amiche ascoltatori, amici ascoltatrici, giusto per fare un po' di... E anche a Remonica Verondini.
Remonica
Verondini.
E si vede che siamo pienamente pronti, abbiamo tutte le energie per riprendere il nostro podcast dopo la pausa che abbiamo fatto per Astronauticon 9, cioè il nostro nono incontro nazionale che si è svolto a Lecco, presso il planetario di Lecco, fra il 13 e il 15 di aprile del 2018. Si tratta del nostro incontro nazionale che l'associazione ISAA cerca di organizzare una volta ogni uno o due anni ed è un'occasione principalmente proprio per incontrarci tra noi, cioè tra appassionati di spazio. E come sempre è stata un'opportunità veramente grande, veramente piacevole, non soltanto di stare in compagnia fra persone che hanno la stessa passione, ma anche di ascoltare una serie di interventi tecnici, tutti di livello estremamente elevato, molto interessanti. In queste tre giornate, in queste due giorni e qualche cosa di manifestazione, ci sono stati una mezza dozzina di conferenze, di interventi su argomenti davvero molto vari. Vorrei chiedere anche a voi quali sono le impressioni su questa manifestazione, invitandovi in particolare a dire delle varie conferenze che abbiamo ascoltato, dei vari interventi, se c'è qualche aspetto, qualche dettaglio tecnico, qualche fatto che non sapevate che magari vi è sembrato particolarmente interessante. Comincio io dalla conferenza di Cesare Lobascio che ci ha parlato dei sistemi che consentono che a bordo dei veicoli spaziali consentono la sopravvivenza dell'equipaggio e quindi in particolare sulla Stazione Spaziale Internazionale, in prospettiva poi per missioni oltre l'orbita terrestre, per future missioni di esplorazione. E tra le altre cose Cesare Lobascio ha mostrato degli schemi, delle sezioni del nodo 2, uno dei componenti più complessi della stazione spaziale. Tra le slide che ci ha mostrato e la descrizione che ci ha fatto si nota una complessità incredibile nei sistemi di questo modulo. Le immagini al CAD che ci ha fatto vedere nelle sue slide mostrano appunto collegamenti, cavi, collegamenti pneumatici, elettrici, idraulici di ogni tipo, componenti elettronici lungo tutte le pareti, tutti gli spazi utilizzabili. E questo mi ha ricordato un così una discussione che facciamo più o meno esplicitamente nel nostro forum di appassionati, in cui spesso si sente dire: ma non basterebbe unire questo modulo a quest'altro, modificare di qui, di lì. Immagini e descrizioni come quelle che ci ha offerto Cesare Lobascio mostrano proprio la complessità estrema di questi sistemi spaziali. E il fatto che ogni minimo cambiamento, anche di un componente che sembra piccolo e insignificante, ha ripercussioni sulla progettazione, la realizzazione e le operazioni dell'intero componente e potenzialmente dell'intero veicolo. Quindi passo la parola anche a voi per chiedervi le vostre impressioni e magari anche dei momenti specifici, tipo questo, dalle conferenze che vi hanno colpito.
Beh, sempre rimanendo in quello che dicevi te, che sempre parlando della complessità del nodo 2, che diceva appunto che una volta insomma, i lavori di progettazione proseguivano e si diventavano sempre più complessi, ma anche sempre più definiti, anche un solo minimo cambiamento di un piccolo componente per una problematica che magari insorgeva in corso d'opera non era semplicemente, non si ripercuoteva solamente magari su il gruppo di lavoro che si stava occupando di quello specifico componente, ma essendoci così tanti layer sovrapposti di connessioni, cioè bisognava comunque tenere sempre una traccia continua di questi cambiamenti e questo faceva capire bene la complessità di cosa possa essere progettare una cosa del genere. Penso io in ufficio che nell'azienda dove lavoro progettiamo mobili da bagno, di occuparsi di progettazione vera e propria, ma saranno due persone. E già lì, quando uno cambia idea e magari non viene recepita dall'altra persona, già lì è un disastro. Figuriamoci su un componente che va sulla stazione spaziale internazionale, cioè è veramente, veramente bello. E veramente ci fa capire quanto ci possa essere dietro al singolo, diciamo, modulo che dico, ok, all'attacco standard lo posso mettere qui come lo posso mettere in un'altra parte, però in realtà non è proprio sempre così.
Non esistono dettagli insignificanti in questo settore. Ogni dettaglio ha un ruolo e una complessità che lo rende dipendente da tutti gli altri componenti.
Poi interessante anche la conferenza di Fabrizio Carrai del venerdì, non so, Paolo tu non c'eri, giusto venerdì sera, molto, molto interessante che ci fa vedere anche l'aspetto così di un'azienda come può essere Kaiser Italia, come si è fatta strada nell'ambiente specifico ha parlato nello specifico del supporto alla missione Vita, però ci ha fatto capire anche questo aspetto dal lato industriale con anche delle curiosità interessanti che insomma sono. Magari noi appassionati magari ci fermiamo solo alla superficie di queste cose, oppure pensiamo agli aspetti meramente tecnici, però sappiamo anche dietro che ci sono delle aziende che insomma, lavorano per ottimizzare, per creare degli esperimenti specifici che hanno bisogno di tutta una serie di validazioni per poter essere impegnati nella ISS. In particolare lui ci parlava di esperimenti che riguardavano degli esperimenti sulla fisiologia, quindi sulla raccolta dei campioni, su materiali che sono veramente deperibili e dove le tempistiche erano fondamentali. Nel loro scalo specifico parlavano di queste celle di culture biologiche che hanno caricato sulla Dragon, non mi ricordo che volo della Dragon per la ISS, che dovevano essere messe dentro al cargo proprio poche ore prima del lancio. Quindi ci parlava che prima hanno dovuto fare una prova generale, diciamo, a freddo per vedere che tutto funzionasse bene, perché le tempistiche funzionassero bene, e poi quando erano al Kennedy Space Center dovevano ripetere questa procedura, però dove non si poteva sbagliare perché lì si imbarca e poi si lancia, cioè se si rompe qualcosa, se qualcuno sbaglia una procedura, è finita, insomma. A differenza magari di un componente hardware che magari è già stato inscatolato e messo nella stiva e può essere lanciato in qualsiasi momento, ci ha raccontato questo aspetto che degli, de, insomma, della, dei materiali biologici che è molto, molto interessante e anche molto così avvincente, se mi potete passare il termine.
Da consumarsi preferibilmente entro.
Assolutamente sì.
altre impressioni sugli aspetti delle conferenze o anche così sul piacere di stare insieme fra amici e appassionati di spazio?
A me personalmente è una delle con che è piaciuta di più, anche senza l'ospite d'onore, anzi forse abbiamo avuto la possibilità di stare più insieme senza dover stare attenti all'ospite d'onore o stare attenti che altri non vadano a rompergli troppo le scatole e chiedergli autografi. Mi è piaciuta molto, tutte le conferenze le ho apprezzate un sacco perché ogni conferenziere, anche se era la prima volta che parlava in pubblico, ha portato qualcosa che insomma che gli stava a cuore con parte di sé. Ad esempio la conferenza di Mikol sui contatti Aris era molto appassionata perché ha parlato in modo particolare di un determinato contatto Aris con tutte le sue esperienze, con quello che ha provato, con tutte le difficoltà che ci sono state, in maniera molto simpatica.
Anche in quel caso raccontando i dietro le quinte.
I dietro le quinte, esatto. A me una cosa che ha colpito particolarmente e a cui ho pensato giorno dopo giorno, insomma dopo che l'ho vista, è stata una foto della conferenza di Matteo Carpentieri. Sapete che io ho un debole particolare per le missioni robotiche e lui ha parlato della ricerca della vita nel sistema solare, quindi ovviamente la parte principale era su Marte, ma poi è andato oltre perché abbiamo mandato sonde robotiche anche su comete e poi chiaramente ha parlato di Cassini. E c'era una foto in questo caso della Luna Encelado all'interno dell'anello, se non sbaglio, F di Saturno.
E se non sbaglio, adesso non ricordo.
Va bene. Insomma, era una foto standard, standard, se vogliamo chiamare standard le foto che ci arrivano dalle sonde robotiche in giro per il sistema solare, ma era una che se ti fosse passata davanti allo schermo così avresti detto ok, sì, bella. Invece la particolarità di questa foto era che la Luna era illuminata da quattro fonti. E sulla destra vedevi proprio la falce e quello era il sole diretto. Sulla sinistra c'era il riflesso di Saturno sulla Luna. Lo sfondo non era completamente nero, cosa che non ci avrei fatto caso se non l'avesse fatto notare. E anche quello era il riflesso del sole sulle particelle dell'anello, dello sfondo, quindi. E infine c'era un'ultima fonte di luce che era in basso proprio sotto la Luna, che non si capiva bene cos'era, e la sonda hanno fatto ruotare la sonda, le fotocamere, per capire se era un errore dei pixel della fotocamera o se era qualcos'altro. E effettivamente anche ruotando si vedeva che questa luce cambiava posizione, quindi era vera, era sulla Luna, ed erano i pennacchi della Luna di Saturno,
del vapore che libera nello spazio.
Esatto, grazie. Ed è lo stesso vapore che ha creato l'anello F, quindi l'anello è stato proprio creato dalla Luna stessa, e questa mi ha colpito in maniera particolare.
Personalmente sono d'accordo con Veronica dal punto di vista del contatto umano. Sicuramente non avere l'ospite da gestire ha aiutato molto a riempire.
Questo per Marco è ovvio, perché in quanto presidente di ISA, cioè di solito quando c'è l'ospite lui è bodyguard e comunque sta ovviamente gestisce l'astronauta per tutto il tempo, quindi di fatto poveraccio, il contatto umano con noi era veramente molto molto diciamo rimandato o alla fine della giornata o per qualche raro momento nei pranzi.
Sì, in effetti è stato un pochino meno stressante, anche se poi c'è il privilegio insomma di poter stare vicino a queste persone particolari. Ma le persone particolari a cui sono stato vicino quest'anno siete stati tutti voi. Veramente una conferenza più bella dell'altra, non solo per i contenuti che non si dovrebbe dire, ma probabilmente sono i migliori di sempre nel complesso, ma soprattutto perché ho visto tanta passione, non solo a partire dai nostri amici, diciamo i nostri amici di forum, che naturalmente sono appassionati per definizione, perché stanno a condividere un aspetto hobbistico che però per esempio nel caso di Matteo Carpentieri ha significato volare da Londra, ma anche da parte dei tre tra virgolette professionisti che sono venuti a trovarci, a partire da Carrà il venerdì sera, diciamo una persona, non me ne vorrà, ma non più giovanissima, quindi ormai da tempo nel mondo dell'industria, nel mondo del lavoro, e quasi sempre spendere così tanto tempo nel mondo professionale significa un pochino perdere quell'entusiasmo, quella passione di raccontare, di fare, invece assolutamente no, forse il caso è esattamente contrario. Ma anche Cesare Lobascio e poi Liliana Ravagnolo hanno aperto varie finestre su argomenti interessanti, non banali, non scontati, non i soliti che si sentono attraverso i video divulgativi, ma siamo andati proprio a poter interagire con loro e ad approfondire aspetti anche molto originali e poco trattati. E in particolare sugli argomenti mi hanno colpito sia la parte di, forse un po' per deformazione professionale, un po' tutta la conferenza di Liliana Ravagnolo, perché l'aspetto di insegnare agli astronauti che noi vediamo un po' come persone molto particolari, come fare le cose senza sbagliare, sapere che anche loro spesso fanno errori che in un esame ufficiale potrebbero costare la bocciatura e quindi si preparano in anticipo per evitare che il giorno del test cadano nei vari tranelli o comunque si facciano squalificare e debbano ripetere l'addestramento. Ma poi bellissima nella parte finale l'interfaccia, che magari non sarà nuova ma che mi è sembrata molto avanti nella sua applicazione, questa interfaccia realtà aumentata che consente agli astronauti di massimizzare le loro prestazioni, minimizzare gli errori e poi secondo me anche accelerare di molto le attività di addestramento, perché avete una guida interattiva che vi suggerisce all'orecchio cosa dovete fare e nello stesso tempo proietta su un visore appunto a realtà aumentata il punto particolare dove dovete andare ad agire. È stato veramente interessante, non avevo mai visto niente del genere, diciamo come progetto così rifinito, e mi è piaciuto molto. E un ultimo aspetto riguarda invece forse quello del relatore più nervoso, che è stato il nostro amico Paolo Baldo, che conosciamo sul forum come Lupin. Non aveva mai parlato in pubblico ed è arrivato umilissimo a presentare un suo progetto di come tira fuori le super statistiche con cui arricchisce i suoi interventi al termine di un lancio, di una missione, e abbiamo capito non solo con quale passione e davvero precisione raccolga una montagna di dati, ma poi come sia riuscito a creare una struttura in Excel che gli consente di estrarre attraverso l'uso dei colori, attraverso l'abile riordinamento delle colonne, tantissimi aspetti che possono sfuggire da dati che sono noti, sono sparsi nei press kit e in tante altre fonti, e lui ha riunito tutto in maniera particolarmente intelligente, quindi mi è piaciuto davvero molto vederlo anche sciogliersi dopo i primi minuti un po' a litigare col mouse e forse anche un po' col suo nervosismo, riuscire a soddisfare tutte le curiosità della sala che gli diceva dai prova, cosa tira fuori questo, fai quello, cosa, quindi è stato veramente interattivo, bello, sono contento per lui che abbia avuto la possibilità di farci vedere davvero quanto è prezioso e certosino il suo lavoro.
E Marco, tra i professionisti o comunque tra quelli che lavorano nel settore spaziale che ci hanno parlato ad Astronauti con 9, vorrei ricordare anche il nostro Giuseppe Albini, che
assolutamente
il quarto, assolutamente, diciamo, di quelli che citavi, che ci ha parlato degli aspetti, delle operazioni, delle missioni a cui lavora lui, in particolare CryoSat 2.
Esatto, lapsus mio, perché lo considero, non lo so, in qualche modo parte
un
del
amico.
Gruppo, e non mi è venuto in mente che fosse da trattare un po'. Ma
ci
conosciamo
da talmente tanto tempo come appassionati che una volta che si lavora nel settore, esatto, non si perde, ecco, la passione, il discorso che facevi prima.
No, è stato
prevale l'aspetto della passione alla formalità di essere dei professionisti del settore.
Nel suo caso è stato per me interessante seguire la conferenza perché, nonostante stia fisicamente nella sala controllo accanto alla mia, non mi ero mai reso conto di quali sono le commonalities e le differenze più grandi tra il modo di operare una missione astronomica e una di osservazione della Terra. Quindi è stato un momento di arricchimento personale, poi è stato bello ritrovarlo, visto che aveva dato già una tocca all'inizio della storia delle Astronauticon. Come lui stesso ha raccontato nel video, nel suo intervento, è passato dall'essere un appassionato all'essere un professionista del settore, cosa che insomma abbiamo avuto la fortuna alcuni di noi di provare. Davvero molto bello, insomma.
Per questi giorni così riusciti, intanto vorrei ringraziare il gruppo astrofili Deep Space, cioè i padroni di casa che gestiscono il planetario di Lecco, che ci hanno ospitato in questi giorni, come fanno ormai da diversi anni, sempre con la loro disponibilità. E vorrei ringraziare anche una nostra ascoltatrice, Patrizia, che è venuta a trovarci, noi di Astronauticast, proprio ad Astronauticon, e ci ha fatto un regalo a ciascuno di noi. Ha preparato questo oggetto. Lo descrivo a chi ci sta ascoltando in podcast, vediamo se riesco a inquadrarlo in modo che sia bene a fuoco. Si tratta di un coffee mug, la classica tazza da caffè americana, con un disegno che ha realizzato Patrizia. In questo disegno si vede un coniglietto seduto con le zampe anteriori aperte e con le zampe e le orecchie proietta un'ombra su una parete che ha la forma della mano che fa un saluto vulcaniano, e in effetti su questa mano c'è scritto proprio Live Long and Prosper. Quindi ringraziamo Patrizia per questo oggetto e naturalmente anche per il pensiero, cioè averlo realizzato per ciascuno di noi dei sei conduttori di Astronauticast. E naturalmente per essere stata presente e aver seguito poi le attività di Astronautico.
È stata gradita così tanto in casa mia che mia moglie se l'è arrobbata subito per il suo tè, quindi non la posso far vedere, vi assicuro che c'è, sarà nella lavastoviglie già usata.
Beh, insomma è ben custodita allora in questo caso. Se non avete altri commenti su questi tre piacevoli giorni di spazio, direi che possiamo lanciare questo nuovo episodio con le notizie, che questa volta si concentreranno con l'inizio dell'assegnazione della vendita dei voli su un nuovo spazioplano europeo e il lancio di un nuovo osservatorio orbitante, un nuovo cacciatore di esopianeti. Cominciamo proprio dalla prima notizia che vi anticipavo, cioè verso la metà di aprile del 2018 l'ESA ha iniziato formalmente la vendita di opportunità di volo sullo Space Rider, il nuovo spazioplano europeo attualmente in fase di realizzazione, il nuovo spazioplano dell'ESA. Si tratta di un piccolo spazioplano riutilizzabile derivato dall'IXV, un veicolo sperimentale per studi e ricerche sul rientro nell'atmosfera, che in questa nuova versione verrà utilizzato per portare in orbita bassa dei carichi per ricerca scientifica e tecnologica. Cosa ha fatto l'ESA in questi giorni? Ha pubblicato un documento intitolato Announcement of Opportunity, in cui spiega ai potenziali clienti come realizzare dei carichi paganti da far volare su questo nuovo veicolo, quindi come quale procedura seguire dal punto di vista tecnologico e poi procedurale per acquistare dei voli su questo nuovo veicolo che dovrebbe iniziare le sue attività intorno al 2021. Si tratta, dicevamo, di uno spazioplano riutilizzabile che avrà la possibilità di rimanere in orbita fino a circa 2 mesi. Avrà una stiva con dei portelloni apribili, quindi per esporre il carico allo spazio, con un volume complessivo di circa 1,2 metri cubi, e potrà trasportare questo spazioplano una massa di carico utile, un carico utile di circa 800 kg. Questo carico potrà essere distribuito tra i vari clienti, dal documento che ha pubblicato l'ESA. Le attività di questo spazio plano saranno aperte sia a clienti commerciali sia anche a clienti istituzionali. Sono acquistabili da internazionalmente, quindi non è un'offerta riservata soltanto ai partner dell'ESA, e quindi si apre il nuovo veicolo al mercato globale, internazionale, al mercato spaziale. E poi il documento descrive tutte le caratteristiche che possono richiedere ed avere questi carichi utili. Si tratterà in questo caso di un veicolo abbastanza versatile, perché potrà anche, per esempio, non soltanto esporre gli eventuali payload all'ambiente dello spazio, ma potrà anche rilasciare questi carichi, quindi potrà essere messo utilizzato anche per la messa in orbita di piccoli satelliti, riproducendo quindi una parte delle attività che su scala molto più grande ha fatto per 3 decenni lo Space Shuttle. Quindi i potenziali clienti interessati a voli sullo Space Rider dovranno indicare all'ESA tutte le caratteristiche delle loro strutture, dei loro payload, come la massa, il volume, i vincoli di carico strutturali, le richieste operative, quindi di telemetria, di ricezione di dati, di altitudine a cui possono volare, le eventuali richieste di esporre questi carichi a particolari ambienti di radiazioni. E poi ci sono una serie di categorie di missioni che questi payload possono compiere. Ve li elenco perché sono interessanti e fanno capire qual è l'ambito di applicabilità di un veicolo come questo. Quindi questi payload possono essere di queste categorie: telecomunicazione, l'osservazione in generale, che riguarda in particolare l'osservazione del Sole, della Terra e poi dello spazio esterno. Possono essere payload che si occupano di biologia, di scienze fisiche, di tecnologia, di esplorazione e anche di educazione. Quindi su questo nuovo spazio plano potranno volare anche degli esperimenti, per esempio didattici. Questo documento quindi riporta questa lunga serie di requisiti con maggior dettaglio, e ricordiamo che lo Space Rider verrà messo in orbita, verrà lanciato da un lanciatore Vega. Questo è un progetto con una forte partecipazione italiana. L'Italia è capocommessa non soltanto per lo Space Rider ma anche per il lanciatore Vega. E dicevo prima che lo Space Rider è un veicolo particolarmente versatile, non soltanto nelle capacità di missione ma anche nel tipo di manovre che potrà seguire, perché, se ho capito bene, potrà avvicinarsi anche alla stazione spaziale in modo da ricevere, per esempio, dei carichi, delle attrezzature da eventualmente da riportare a terra, perché un'altra delle caratteristiche importanti di questo spazio plano sarà la possibilità di riportare a terra i payload o comunque le attrezzature che dovranno tornare. Si tratterà quindi di una versione civile del misterioso X-37B dell'aeronautica militare americana, che è anche leggermente più grande, quindi un veicolo senza equipaggio sperimentale che potrà far volare diversi carichi utili per scopi sperimentali di vario tipo. Se saranno confermate i piani attuali, quindi vedremo il primo volo dello Space Rider nel 2021. Ringrazio Simone Montrasio per l'articolo su Astronauti News che riguarda questa notizia, e vorrei chiedere a Marco quali sono i donatori che ricordiamo per questa notizia.
Sì Paolo, questa settimana ne abbiamo diversi, allora ho deciso di dividerli in due gruppi, uno per ciascuno degli interventi di news che avremo per questo episodio. Cominciamo da Giorgio Beggiora, Denis Grosso, Giulio Malinverno, Federico Morocutti e Claudio Ruscelli, che ringrazio per la loro donazione e per chi aveva deciso di iscriversi a ISA.
Intanto mi pare che sia arrivata una domanda alla chat, è così?
Si chiedevano fino a che altitudine si intende l'orbita bassa.
La definizione di orbita bassa, se non ricordo male, e chiedo conferma soprattutto a Marco, arriva fino a 1 migliaio di chilometri. È così, Marco?
Penso di ricordare lo stesso Paolo, però fammi andare a verificare e poi eventualmente lo riprendiamo.
Wikipedia dice 2000 km, quindi comunque sì, se vogliamo fidarci di
Dell'ordine
Wikipedia.
del 10 alla 3 chilometri. Quindi
Poi vabbè, ma
teniamo conto anche di.
sono sempre quei limiti che non è che sia da to sono
Sì. Beh,
blandi, ma più o meno l'ordine di grandezza è naturalmente quello.
possiamo far capire meglio di che co cosa intendiamo quando parliamo di orbita bassa, ricordando che mentre in orbita bassa si muovono veicoli come la stazione spaziale. Alcuni satelliti di osservazione della Terra, per esempio quelli che hanno orbite polari, e gli Space Shuttle potevano arrivare fino a circa 600 km. Le orbite geostazionarie sono molto più alte, quindi abbiamo detto l'orbita bassa 1 migliaio 2000 km, le orbite geostazionarie abbiamo sui 36.000 km, quindi c'è questa differenza di un ordine di grandezza tra l'orbita bassa e queste orbite più alte.
Sì, leggendo un po' più approfonditamente, credo che il vincolo sia dalla fascia di Van Allen interna, che
Sì.
quella lì parte da 1000 km, però anche lì non è che tac, fascia di Van Allen, quindi diciamo quando tra non esserci all'esserci inizia a diventare un contributo preponderante, quindi l'importante è stiamo dentro al guscio interno della fascia interna di Van Allen.
Sì, con una semplificazione estrema possiamo dire che le orbite basse sono quelle dove volano i veicoli con equipaggio. Però, oltre ai veicoli con equipaggio, sono interessanti anche quelli robotici, in particolare le missioni scientifiche. E la notizia della settimana spaziale che abbiamo concluso, almeno per i nostri ritmi di Astronauticast, è il lancio di una nuova missione astrofisica davvero molto interessante, il lancio dell'osservatorio orbitante TESS. Di cosa si tratta, Veronica?
Sì, ieri notte, quindi 18 aprile 2018, è stato lanciato il TESS, che è il Transiting Exoplanet Survey Satellite. Possiamo considerarlo un po' il successore di Kepler, perché Kepler sta finendo il carburante e quindi la sua missione sta per giungere al termine. È un po' diverso, ma allora, il funzionamento è sempre quello, nel senso che TESS andrà a cercare pianeti extrasolari con il metodo del transito. Cioè, i pianeti che ruotano attorno alle proprie stelle ogni tanto passano davanti alla propria stella. E TESS andrà, così come ha fatto Kepler, andrà a rilevare la luce diminuita della stella nel momento in cui il pianeta passa davanti. Grazie a questo metodo si può capire la composizione dell'atmosfera, perché ogni gas, ogni elemento chimico ha la sua frequenza. Anche lo spettro, anche nello spettro luminoso, e quindi a seconda del tipo di frequenza che viene ricevuta si capisce la composizione atmosferica e poi anche la massa e altre informazioni. Però Kepler era andato a verificare le stelle molto molto lontane. TESS invece andrà a controllare quelle più vicine, quelle 10 volte più vicine rispetto a quelle guardate da Kepler. E comunque non verificherà tutte le stelle, ma solo quelle con una dimensione che è la metà di quella del Sole, dalla metà di quella del Sole e tutte quelle più piccole poi. E si presume che vada a controllare una quantità tipo 200.000 stelle, e il fatto che siano molto più vicine rispetto a quelle che era andato a guardare Kepler ci permette poi di monitorarle anche da terra. Quindi, a seconda di quelle più interessanti che vede TESS, anche i telescopi a terra potranno puntare su quelle stelle e capire se ci sono pianeti extrasolari delle dimensioni tipo della Terra o comunque che potrebbero ospitare la vita, un po' come era successo per il sistema TRAPPIST. E la particolarità di questa missione è proprio l'orbita. Dunque, ieri è partito, si è staccato dal secondo stadio, vediamo tutte le fasi del lancio. Ha già aperto i pannelli solari, e ha già iniziato a fare le verifiche della strumentazione. Queste verifiche dureranno fino al 23 aprile. Poi il 26 aprile accenderà le fotocamere e proverà a scattare qualche foto per vedere se tutto funziona. Ma l'orbita che andrà a percorrere sarà completamente diversa da tutte le altre, non è mai stata usata questa orbita. Adesso si sta dirigendo nel punto in cui la Luna sarà il 17 di maggio, perché in quel momento farà un gravity assist con la Luna che lo sposterà dall'orbita di 40 gradi e lì raggiungerà la sua orbita definitiva. Questa orbita è particolare perché è fortemente ellittica, è sempre geocentrica, quindi la Terra è il fulcro dell'orbita, e il fuoco, come si dice?
Fuoco.
Il fuoco, ok. E, solo che è molto ellittica, quindi l'apogeo sarà a 373.000 km, il perigeo sarà a 108.000 km dalla Terra, e quest'orbita la farà in 13,7 giorni, che è esattamente la metà di un'orbita lunare. Questa particolarità è necessaria perché, cioè, grazie a questa orbita non andrà a interferire intanto con l'orbita lunare, perché abbiamo detto appunto che farà il gravity assist e si sposterà dall'orbita lunare. Lo manterrà sempre al di fuori delle fasce di Van Allen e anche di eventuali detriti orbitali, e il perigeo gli permetterà di comunicare molto facilmente con Terra. Quindi lui farà questa orbita in cui raccoglierà dati, guarderà varie sezioni del cielo. Il primo anno guarderà il polo nord e il secondo anno guarderà il polo, la parte superiore del cielo, e il secondo anno guarderà quella inferiore. Raccoglierà fotografie e dati e poi, mano a mano che si avvicina a Terra, si girerà, perché sul retro o sul fianco comunque di TESS c'è l'antenna che trasmetterà a Terra i dati. È un processo che dura 3 ore questo, dopodiché tornerà a ruotare e tornerà a ripuntare le zone interessate. TESS è equipaggiato con 4 fotocamere coperte in ombra, quindi non risentono della luce del sole, e ogni fotocamera ha 7 lenti. Le zone di cielo che andrà a monitorare saranno diverse e il periodo in cui monitorerà una determinata zona di cielo varia dai 27 giorni ai 351 giorni, dipende dalla sua posizione. Cos'altro si può dire? Le fotografie che manderà, dunque scatterà fotografie sia di quindi centrate su determinate stelle, che del campo globale, e questo campo visivo è molto ampio perché è alto, ha un'altezza di più o meno 90 gradi e una larghezza di 24 gradi di larghezza. Però il fatto che riesca a fare 96 gradi in altezza vuol dire che riesce a prendere un'enorme fetta di cielo, e questo riesce a farlo grazie alle 4 fotocamere. Le foto che manderà a livello social saranno un po' tristi, perché saranno tipo, avete presente la neve quando avevamo i televisori a tubo catodico? Il rumore, quello rumore bianco, esatto. Quindi per noi sarà un po' triste, però insomma gli scienziati riusciranno a capire molto di più. Durante la conferenza sono state poste un paio di domande che mi hanno colpito. Una è: come farà a capire che l'ombra davanti alle stelle è causata dai pianeti e non da altri oggetti celesti? La risposta è stata che grazie alle scoperte precedenti, grazie a Kepler e comunque a tutta una serie di studi, il team scientifico riesce a dimostrare, riesce a suddividere le diverse curve di luce e capire se una determinata curva di luce fa parte dell'atmosfera di un pianeta o se è qualcos'altro. E comunque il pianeta, nel momento in cui orbita attorno alla propria stella, ha un ritmo. Quindi tornerà poi questo calo nella curva di luce. E un'altra domanda che è stata posta è: perché non abbiamo fotografie di esopianeti? e tutte quelle le immagini che vedete di esopianeti, infatti, sono tutti disegni alla fine. Dunque, un pianeta non emette la luce, ma riflette la luce della propria stella. Quindi per una fotocamera è molto difficile, bisognerebbe riuscire a bloccare la luce della stella e a focalizzarsi solo sulla luce riflessa dal pianeta. Questo si può fare, nel senso che abbiamo già strumentazione che è in grado di farlo. Sono i coronografi. Solo che quelli che abbiamo al momento non sono così efficienti. Se pensate, i coronografi che abbiamo a Terra riescono a coprire la luce di una stella per vedere un pianeta alla distanza di Nettuno. Quindi le distanze sono queste, ma noi adesso con TESS e con Kepler stiamo andando a cercare pianeti extrasolari a distanze di anni luce, quindi per il momento non riusciamo a fare questo lavoro.
E c'era una cosa che volevi aggiungere, Ricky?
Sì, perché io non mi sono preparato come Veronica, che ha fatto questa splendida introduzione di TESS. Io rimango alle cose banali da fan. Il primo stadio è rientrato sulla drone ship senza problemi delle Falcon 9. Ci sono state anche delle immagini, tra l'altro un po' più nitide del solito. C'è sempre stato questo ferma immagine prima del touchdown con la drone ship, però la telecamera invece montata in soggettiva sul razzo ce l'ha fatto vedere bene ecco, grazie Marco, la chiatta che pian piano si avvicinava e lo stadio che si è posato senza problemi. Era uno degli ultimi stadi Block 4, quindi tornerà a volare una seconda volta sicuramente, e però in questo secondo volo se fanno come le altre volte andrà a perdere, oppure sarà utilizzato per qualche test in attesa dei blocco 5, che ricordiamo i primi stadi blocco 5 SpaceX del Falcon 9 sono certificati per farsi una decina di voli, quindi un incremento notevole delle capacità di volo della riutilizzabilità dei primi stadi.
Questa è una missione scientifica talmente interessante che Veronica ha dimenticato il suo SpaceX e il suo, come si dice, il suo primo stadio che rientra, e quindi il payload scientifico, l'osservatorio orbitante TESS, ha catturato tutta la sua attenzione di appassionata di SpaceX e di Elon Musk. E per l'articolo di questa notizia ringraziamo Giuseppe Corleo. E quali altri donatori, Marco, ringraziamo?
Allora, Tommaso Marchisio, Paolo Minafra, Enrico De Anna e Stefano Rocchetti.
E siamo arrivati all'apogeo, il momento più alto della nostra puntata, il momento intermedio, in cui cogliamo l'occasione per ringraziare e fare dei ringraziamenti e chiedere la vostra collaborazione. Ringraziamo innanzitutto gli articolisti, cioè i volontari che scrivono le notizie sul nostro sito Astronauti News, da cui poi prendiamo spunto per parlarne nel podcast Astronauticast. Podcast che è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e delle tematiche collegate allo spazio. Ci sono diversi modi per sostenerci, con delle donazioni per esempio. Un modo abbastanza semplice è quello di iscriversi alla nostra associazione secondo le modalità indicate sul sito isaa.it. Se invece volete fare delle donazioni una tantum o ricorrenti, le istruzioni sono quelle che potete trovare, in particolare con i bottoni di donazione, sul sito astronauticast.it di questo podcast. Ma le donazioni non sono l'unico modo utile per sostenerci. Un'altra cosa che potete fare, che vi chiediamo di fare, è di condividere i nostri contenuti, per esempio gli articoli di Astronauti News, i video che pubblichiamo sul nostro canale Astronauticast di YouTube e le varie altre attività online che svolgiamo, in modo tale da esporre accidentalmente i vostri amici e quindi far appassionare eventualmente qualche nuovo utente, qualche nuova appassionata, creare qualche nuovo appassionato di spazio. Altra cosa estremamente utile che potete fare è dare una valutazione, una recensione al podcast Astronauticas sulla vostra piattaforma aggregatore preferito di podcast. Questo è davvero molto molto utile, mettere una semplice valutazione, il numero di stelline che preferite, oppure anche una vera e propria recensione.
Anche su Facebook metteteci le stelline che ci piacciono.
Ci sono le stelline su... Ah sì, adesso
Sì,
da un po' di tempo ci
sulla
sono
nostra
anche
pagina
le stelline.
Facebook potete fare una review.
Ecco, sui social che frequentate potete condividere tutti questi contenuti, perché insomma, condividere sempre quello che mangiate a cena, sì, è interessante, ma insomma, è interessante anche volare alto e parlare ogni tanto anche un po' di spazio.
Ah, un'altra cosa che
Quindi,
abbiamo fatto alla Conno,
dimmi.
scusami Paolo, è che abbiamo premiato sia l'articolista dell'anno, e l'articolista dell'anno, l'articolista dell'ultima Con, e anche l'articolo migliore. Allora, l'articolo migliore l'ha scritto Marco Zambianchi, bravo Marco. E l'articolista è andato a Roberto Mastri, giusto?
Sì.
E, a proposito di articolisti, se vi sentite così particolarmente ispirati, volete provare a partecipare attivamente al nostro sito Astronauti News, noi abbiamo sempre una call for paper aperta per diventare articolista di Astronauti News. Quindi, se siete interessati, noi siamo ben lieti se ci mandate qualche vostro, non dico un curriculum, ma insomma una vostra presentazione. Ci sarà un
Basta
periodo,
farcelo sapere, poi.
ci sarà chiaramente un periodo di prova, però se siete interessati a questa cosa, ovviamente non verrete retribuiti assolutamente, è una cosa che dovete sentire dal vostro cuore, se vi fa piacere così unirvi alla nostra community, non come lettore del forum, non come ascoltatore del podcast, ma magari con dei contributi scritti. Noi siamo ben lieti di valutare la vostra candidatura.
Possiamo allora proseguire con le rubriche di questa puntata, iniziando dalle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Oggi è il 19 aprile e c'è un anniversario particolarmente importante non solo per gli appassionati di spazio, ma anche per noi appassionati di spazio italiani, perché proprio quel giorno di 17 anni fa, il 18 aprile del 2001, venne lanciata la navetta spaziale Endeavour con a bordo il nostro astronauta italiano Umberto Guidoni. Si trattò di una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, una missione particolarmente importante dal punto di vista della costruzione di questo nuovo, per l'epoca, avamposto orbitante che stava nascendo proprio in quegli anni. Ricordiamo il primo lancio del primo componente senza equipaggio avvenuto 3 anni prima, nel 1998. Si trattò della seconda e ultima missione di Umberto Guidone, che ebbe un ruolo importante in questo volo, perché fu il primo astronauta europeo a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Questo ruolo venne affidato a Guidoni e all'Italia, e Guidoni si occupò anche dell'utilizzo di un componente importante in quegli anni di costruzione della Stazione Spaziale, cioè del modulo logistico MPLM Raffaello, cioè un contenitore, un modulo cargo che veniva estratto dalla stiva della navetta spaziale, collegato per alcuni giorni alla stazione spaziale, svuotato del suo contenuto di scorte e rifornimenti e poi riempito con materiale che doveva ritornare a terra. In quell'occasione, durante STS-100, così si chiamava quella missione del 2001, Guidoni si occupò proprio delle attività di questo modulo logistico. Ma vi ho detto che si è trattato di una missione importante proprio per la realizzazione e la costruzione della missione. In quegli anni La stazione spaziale aveva soltanto una parte dei pannelli solari e dal punto di vista del segmento russo c'erano soltanto il modulo di servizio e Zvezda e Zarya, e dal punto di vista occidentale, dal settore occidentale della stazione spaziale, della sezione non russa, c'erano il modulo Unity, il laboratorio americano Destiny e poco altro, appunto, a cui venivano collegati, si attraccavano lo shuttle e poi questi moduli logistici temporanei che rimanevano collegati alla stazione soltanto per pochi giorni. Una fase, un'attività essenziale di questa missione fu l'installazione del braccio robotico, il grande braccio robotico Canadarm2, della cui installazione si occupò l'astronauta canadese Chris Hadfield, il paese che aveva fornito il braccio robotico alla stazione spaziale, uno dei partner internazionali di questo progetto. E Chris Hadfield in quell'occasione diventò anche il primo astronauta canadese a compiere una delle due attività extraveicolari per l'installazione, insomma, le attività di questa missione. Anzi, fece entrambe queste passeggiate spaziali e nella prima, appunto, stabilì questo record per un astronauta canadese. La navetta spaziale Endeavour, con a bordo anche il nostro Umberto Guidoni, tornò sulla Terra il 1º maggio del 2001. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo. Ci sono diversi link della settimana in questa puntata, tutti molto interessanti di cui parlare. Iniziamo tornando all'argomento di apertura di questa puntata, cioè Astronauti con 9. Che link hai scelto, Marco?
Beh, Paolo, mi sembrava assolutamente doveroso segnalare che stiamo iniziando a comporre la playlist di Astronauti con 9 sul nostro canale YouTube. I video devono essere montati perché vogliamo combinare sia la visuale ripresa con la nostra telecamerina con la presentazione vera e propria che è stata ripresa con un device specifico nella sala del planetario. Quindi mostrare il relatore, mostrare le slide via via che avviene il commento e combinarle con il miglior audio possibile per offrire a chi ci guarda anche un'esperienza, insomma, di fruizione di questi contenuti il più piacevole possibile. E per il momento abbiamo pubblicato due conferenze, I pianeti venuti dal freddo di Marco Bruno, che è stata proprio la conferenza con cui abbiamo rotto il ghiaccio ufficialmente il sabato, e poi il contributo di Giuseppe Albini, proprio sulla missione, sulle operazioni del satellite di osservazione della Terra, Cryosat 2. Il titolo è A spasso tra i ghiacci, satellite Cryosat 2. Entrambe già strapiene di curiosità, dettagli tecnici da veri nerd, schemi, procedure, insomma, veramente qualcosa di succosissimo per chi è interessato all'astronautica, o comunque penso anche istruttivo per chi magari si avvicina per le prime volte e vuole un pochino dare un'occhiata a quello che sono così, le missioni di esplorazione dei pianeti del Sistema Solare, nel caso di Marco Bruno, e invece le telecamere, gli speciali strumenti che osservano il nostro stesso pianeta e come queste missioni vengono realizzate e operate nella conferenza di Giuseppe. Altre se ne aggiungeranno nei prossimi giorni, fino a comporre, speriamo, l'elenco completo di quello che è stato visto ad Astronauti con 9. Ed è anche una buona scusa per rendersi conto di cosa facciamo quando ci riuniamo. Ecco, insomma, è vero che possiamo anche ribattezzarla Gastronauticast perché non sono mancate le magnate, le bevute, anzi, ma sicuramente c'è un contributo interessante proprio per chi ha questo fuoco per lo spazio nel proprio cuore.
E anche il prossimo link riguarda qualcosa di cui abbiamo già parlato, in particolare la navetta Endeavour della missione STS-100 del nostro Guidoni. Il prossimo link che vi propongo è quello di un video che mostra la sala macchine, per così dire, di uno shuttle, cioè un video realizzato mentre la navetta Endeavour era ancora sulla rampa del complesso 39A del Kennedy Space Center nel 2011 per il lancio della missione STS-134, per una serie di attività di controlli prima del volo, di attività di manutenzione, Alcuni tecnici erano entrati nel compartimento di poppa della navetta Endeavour, dove si trovano i motori principali. E questo video mostra immagini davvero rare di questo compartimento di poppa e anche delle strutture della rampa ripresa da questi punti di vista. Una rampa veramente gigantesca, ma è anche molto grande il compartimento di poppa in cui si muovono i tecnici. È un vero labirinto con una serie di componenti, tubazioni e altre attrezzature che fanno funzionare i motori principali. E non solo i tecnici devono fare molta attenzione nel muoversi, dovevano fare molta attenzione per non danneggiare i sistemi di bordo, ma vediamo anche delle lampade e degli attrezzi appesi all'interno di questo compartimento. Quindi era importante anche non dimenticare questi attrezzi che durante le fasi dinamiche del volo, poi con tutte le accelerazioni e le condizioni del lancio, avrebbero potuto causare seri danni alla navetta. Quindi è un video che mostra delle riprese davvero insolite di una macchina fantastica come lo Space Shuttle in una zona poco conosciuta e che raramente si è vista, insomma. Quindi anche questo è molto consigliato ai nerd. Il prossimo link riguarda delle belle immagini. Di che cosa si tratta, Ricky?
Sì, anziché diciamo mostrare non so, una pagina, una serie di documenti, una serie di dati raccolti in particolare in questo caso parliamo della sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, NASA ha pensato bene di fare un bel video in cui questi dati vengono anche presentati in una maniera visuale molto accattivante, nello specifico in un video 4K di due o tre minuti in cui il lettore, lo spettatore sarà sicuramente invogliato a sapere qualcosa di più di questa missione di così osservazione della Luna. Vengono presentati sia i dati altimetrici, ad esempio, che il Lunar Reconnaissance Orbiter raccoglie quotidianamente, ma anche combinati con dati di altre sonde, ad esempio Grail, che sulla Luna l'ha mappata dal punto di vista gravitazionale, e tutti questi dati combinati possono darci una nuova visione del nostro satellite, che è così vicino ma che ha ancora tante incognite, se vogliamo, da scoprire, e anche luoghi che magari conosciamo bene perché magari sono situati nella faccia rivolta verso la Terra, in realtà possono nascondere delle curiosità e dei dati scientifici molto interessanti. Naturalmente molto è anche focalizzato al pensiero di un possibile insediamento permanente sulla Luna, e quindi magari le zone che, come spesso abbiamo detto, sono più interessanti da questo punto di vista sono i poli lunari, perché hanno sia nel fondo dei crateri sui poli lunari è possibile che ci siano delle riserve d'acqua sotto forma di ghiaccio, ma anche perché ad esempio l'illuminazione solare in questi punti è più costante, quindi verosimilmente se volessimo mettere non so dei pannelli solari per poter avere un approvvigionamento di energia costante, queste sono le zone più adatte, più gettonate, se vogliamo, per un possibile insediamento.
Veronica, che cos'è la cososfera?
La cososfera è una bellissima immagine che ruota, e dove c'è la Terra in basso e poi tutti gli strati dell'atmosfera terrestre, che io puntualmente non ricordo mai. È molto bella questa immagine, è animata, e ad esempio sulla stratosfera vedete i palloni aerostatici, tra la mesosfera e la termosfera ci sono le aurore boreali, oppure vedete ad esempio la termosfera con la stazione spaziale che ruota. È una infografica animata di José Luis Alvarez, che è di pubblico dominio, quindi se la volete usare lo potete fare.
Questo era l'ultimo link di questa puntata, di questa settimana, ma guardiamo al futuro, guardiamo agli eventi spaziali importanti della prossima settimana della nostra Astronautica Agenda, che potete trovare sul sito agenda.astronautinews.it. Ricky, Che eventi sono?
Allora abbiamo sabato 21, direi, no? Si apre questa mostra dal 21 aprile al 1 maggio, dico bene Veronica, che si chiama Dal Monte Novenio all'Hubble Space Telescope. È una mostra che potete andare a visitare a Schio, in provincia di Vicenza, nello spazio espositivo dell'Anificio Conte, quindi sarà un'esposizione che ha a che fare con anche il nostro caro Hubble Space Telescope, e magari in questo periodo che c'è qualche ponte in giro, magari se siete in zona potete andare a fare un salto. Abbiamo domenica 22 abbiamo un altro incontro per il ciclo Eureka in biblioteca, ExoMars Missione Marte. Siamo sempre alla libreria Libroteca a Roma in via Aldo Sandulli. È un evento che ripeto domenica 22 aprile dalle 14.30 alle 16, e se volete andare a vedere ci sarà anche la proiezione di un documentario che appunto si chiama ExoBar Missione Marte a cura del National Geographic. La prossima settimana vedo una serie infinita di contatti ARIS, quindi se siete radioamatori ma anche solamente appassionati di radioascolto, puntate le antenne oppure puntate lo streaming, perché non sempre la stazione spaziale chiama Terra quando è in vista dalla vostra posizione.
Enrico, scusa, ti interrompo solo per dire che se invece non siete né un radioamatore né interessati ma curiosi, aspettate qualche giorno e arriverà la conferenza di Mykolaj Vancic, che vi farà vedere tutti i dettagli visti dal punto di vista della scuola dei contatti ARIS. Scusa Enrico.
Conferenza che consiglio vivamente soprattutto agli insegnanti che magari sono solleticati dall'idea di poter portare i propri studenti a parlare con un astronauta. Ecco, Mykolaj è un insegnante veramente ispiratissima da questo punto di vista, e vi spiega come il suo iter e quello che dovete fare a grandi linee per poter portare a realizzare un contatto ARIS alla vostra scuola. Ovviamente se siete interessati ci siamo anche noi, se volete mandarci una mail possiamo anche smistarvi, indirizzarvi alle giuste figure che vi possano aiutare a percorrere questo percorso. Contatti ARIS della prossima settimana: si comincia lunedì 23 con un contatto sulla Virginia, è un contatto diretto, quindi non si ascolterà dall'Italia, sarà ai microfoni Scott Tingle. Martedì 24 ci sono sono segnati in agenda due contatti russi, però essendo contatti ARIS russi è sempre un po' difficile anche così capire, anzi uno dei due è stato eliminato, adesso che vedo. Comunque l'unica cosa è che magari essendo contatti ARIS con la Russia, magari la prima parte di questo contatto è ascoltabile. Seguiteci sulle pagine Facebook di Astronauticas, che magari vediamo il così ve lo ricordiamo. Comunque stiamo parlando di un contatto che ci sarà dalle 13.05 alle 13.15 ora italiana di martedì 24 con una scuola a Artek sul Don, che non so esattamente dove sia, ma sicuramente in Russia. Poi abbiamo un altro contatto il 25 di aprile, questa volta un contatto ARIS, probabilmente l'astronauta incaricato sarà Svostov, e parlerà con una scuola, sarà un test per SSTV, quindi ci sarà anche un downlink video se siete particolarmente attrezzati, una cosa un po' più difficile da insomma da ricevere, però se siete radiomotori attrezzati potete provare a farlo. Alla sera alle 19.57 ora italiana dal cosmodromo di Plesetsk sarà lanciato un vettore rocket con a bordo un Sentinel-3B, quindi sono i satelliti Sentinel, li conosciamo, fanno parte del programma Copernicus, sono satelliti per il rivelamento di dati accurati sulla Terra, insomma osservazione della Terra. Il giovedì 26, prima della puntata 28 di Astronauticast, abbiamo un altro contatto ARIS con una scuola della Polonia, sarà Scott Tingle ai microfoni, dalle 12.52 alle 13.02. Questo sì che è un contatto interessante, perché la Polonia comunque rimane, diciamo, nello stesso campo visivo dell'Italia, quindi anche noi riusciremo ad ascoltare questo contatto. E Ah, il 26 è anche il compleanno di Samantha Cristoforetti, quindi auguri Samantha. Vabbè, li faremo probabilmente la settimana prossima in puntata. Dopo la puntata di Astronauticast, un lancio forse... no, spostato, non si sa che ora. Il lancio cinese di Lunga Marcia, sai quando lanciano? No, vero, vero?
No, so che dovrebbe essere il 26, ma non ho l'orario.
Lo sapremo il giorno stesso. Grazie per l'ascolto di questo almanacco della settimana.
E tutti i dettagli sul sito agenda.astronautinews.it. Ora invece accendiamo il motore per il rientro nell'atmosfera, quindi la conclusione di questa missione, di questa puntata del podcast Astronauticast. Lo facciamo salutando l'equipaggio che mi ha assistito in questa missione. Ciao Ricky.
Ciao Paolo e ciao Veronica e ciao Marco e soprattutto ciao a tutti gli ascoltatori che hanno seguito questo episodio di Astronauticast. Alla prossima settimana.
Salutiamo anche Veronica.
Ciao a tutti e grazie ancora a chi è venuto ad Astronauticon 9. Ci vediamo la settimana prossima.
E salutiamo anche Marco che è stato ai comandi di questa puntata.
Un saluto a tutti voi amici co-host e a chi ci ha seguito in diretta, sempre tantissimi, sorprendentemente tanti, ma anche a chi ci sta ascoltando in qualunque parte della giornata grazie al podcast che uscirà tra un giorno.
Da Milano invece vi saluta Paolo Amoroso, Nonno Pollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Tutti gli appuntamenti dello spazio delle prossime settimane invece li trovate sul sito agenda.astronautinews.it. Fino alla prossima puntata, ad Astra!
Astronautico.